Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi ci concentreremo sul 17° turno di Serie A, una giornata pre-natalizia che, in attesa degli impegni di domani di Inter e Fiorentina, finora ha visto il botta e risposta a distanza tra Napoli e Atalanta, mentre in ottica europea hanno vinto anche Lazio, Bologna e Milan. Accenneremo anche al tennis, perché mentre a Riyadh viene incoronato il miglior under 20 nel mondo, i tennisti professionisti cominciano ad arrivare da un under in vista dei tornei in programma la prossima settimana. E per parlare di tutto questo dovremmo ritrovare negli studi di Melbourne il nostro carissimo Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te, buona antivigilia a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, prima di parlare delle festività natalizie, dobbiamo raccontare quanto è accaduto nel mondo dello sport oggi. Come si diceva, partiamo dal calcio, partiamo dalla Serie A e iniziamo dalle prime due della classe, ovvero Napoli e Atalanta, con i partenopei che hanno operato il sorpasso per 24 ore grazie alla sofferta vittoria di Marassi contro il Genoa.
Sì, una partita che si era messa subito bene per la squadra di Antonio Conte, che aveva trovato due gol nel giro di 8 minuti con Anguissa su bel cross di David Neres, il brasiliano che sta sostituendo ebbene Kvaratskhelia, e poi il raddoppio un po' fortunoso con un colpo di testa sporco di Rahmani. In realtà poi i partenopei hanno abbassato il baricentro e il Genoa gradualmente ha preso coraggio, soprattutto nel secondo tempo, dove Pinamonti prima ha chiamato Meretta una grande parata, poi lo ha bucato dopo 6 minuti della ripresa. Da quel momento poi il Grifone ci ha creduto, ci ha provato, non è stato fortunato, tant'è che nonostante alla fine il risultato abbia arriso ai suoi, alla fine in conferenza stampa si è presentato un Antonio Conte piuttosto insoddisfatto per il secondo tempo della sua squadra, dopodiché ai microfoni di DAZN l'ha anche approfittato per ribadire che se lui si lamenta del fatto che la rosa a sua disposizione non è di primissimo livello, è proprio in circostanze come queste che le sue parole trovano conferma. Ascoltiamolo.
Non c'è stata partita il primo tempo, e proprio perché non c'è stata partita, avendo un pizzico di esperienza, il monito nei confronti dei calciatori era quella di alzare un pochettino l'attenzione, di non cullarsi sul primo tempo. Noi dobbiamo difendere con la palla, noi dobbiamo difendere attaccando, cercando di fare il terzo gol, non diventando passivi o diventando un po' impauriti per non so cosa. Quindi quando io parlo di lavoro in corso, di ricostruzione, di pazienza, mi riferisco a tutto questo, ecco. Quindi oggi il secondo tempo è stato un secondo tempo negativo sotto tutti gli aspetti, ecco. Quindi non sono soddisfatto, molto soddisfatto del primo tempo, ma il secondo tempo non mi è piaciuto.
Queste le parole di Antonio Conte, un po' una strategia comunicativa alla Mourinho, quando ci si lamenta preventivamente, poi quando le cose non vanno bene, insomma, è una conferma non del proprio lavoro, ma del fatto che la rosa non è all'altezza. Come detto, paradossalmente, la vittoria esterna della squadra che ha vinto lo scudetto non più tardi di un anno e mezzo fa contro una pericolante, il migliore in campo è stato proprio il portiere del Napoli, quell'Alex Meret, che si sta adesso sì riprendendo un po' di rivincere su chi non aveva creduto in lui. Lo ascoltiamo al termine della partita, quando è stato proprio premiato come migliore in campo.
Sì, è stata una partita completamente diversa tra il primo e il secondo tempo. Il primo tempo loro ci hanno aspettato molto, abbiamo tenuto sempre in mano il gioco noi, abbiamo creato diverse occasioni, siamo stati bravi a fare i due gol. Poi il secondo tempo sono rientrati molto più aggressivi, ci hanno pressato a tutto campo e quindi abbiamo avuto un po' più di difficoltà, però siamo stati bravi a tenere duro fino alla fine e a portare a casa questa vittoria. Sì, ogni partita diventa importante a questo punto della stagione, dobbiamo cercare di tenere il passo di tutte quelle che stanno davanti, perché c'è un gruppo veramente folto di squadre che stanno facendo bene, quindi dobbiamo riuscire a stare là pensando partita dopo partita e niente, solo pensando a lavorare, a migliorarci e a limare gli errori che abbiamo fatto, che stiamo facendo, magari per fare ancora meglio le prossime. Insomma, siamo contenti di essere là in alto e vogliamo continuare a rimanerci.
Alex Meret, 27enne di Udine, cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in quanto era presente nella rosa che nel 2021 ha vinto gli europei agli ordini di Roberto Mancini. Dall'altra parte, insomma, il Genoa esce rinfrancato per via della prestazione, soprattutto la reazione nel secondo tempo, anche se quando si è così a rischio in classifica un punticino sarebbe potuto tornare utile. Anzi, come ha detto il neo allenatore dei rossoblù liguri, il Genoa meritava il punto che non è arrivato. Ascoltiamolo, Patrick Vieira.
Sì, è stato un primo tempo dove non abbiamo giocato come volevamo giocare, però credo che la qualità anche dell'avversario ha messo la squadra in difficoltà, e in secondo tempo siamo stati più aggressivi, il blocco è stato un po' più alto e abbiamo riuscito a creare di più. E credo che la squadra meritava questo punto, e mi è dispiaciuto soprattutto per il giocatore, perché abbiamo fatto bene su quel secondo tempo e meritavamo il punto.
Meritavamo il punto, ha detto appunto Patrick Vieira, allenatore del Genoa, sconfitto in casa 2-1 dal Napoli.
E dopo la vittoria della squadra di Conte era chiamata a rispondere l'Atalanta di Gasperini, reduce da 10 successi consecutivi, e sulla carta era attesa da un confronto piuttosto agevole in casa contro l'Empoli.
E invece la partita si è messa subito in salita per la squadra bergamasca, sotto nel punteggio dopo 13 minuti per il gol di Colombo. Dopodiché, prima dell'intervallo, De Ketelaer di testa e Lookman, che ha sfruttato una sponda di Zaniolo, hanno riportato avanti l'Atalanta. Atalanta meno brillante rispetto ad altre circostanze, va comunque dato merito all'Empoli, che nel girone d'andata è stata una delle sorprese sottovalutate della Serie A. Empoli che ha continuato a crederci nella ripresa, è arrivato su calcio di rigore di Esposito il gol del 2-2 dei toscani, e l'Atalanta è riuscita a conquistare tutti e tre i punti soltanto in extremis con uno splendido sinistro di De Ketelaer, che ha portato a spasso tutta la difesa toscana prima di trovare un angolino basso alla sinistra di Vasquez. Gol sottolineato da un'esultanza piuttosto sopra le righe dell'allenatore degli orobici Giampiero Gasperini, che così poi ha spiegato i motivi di quel festeggiamento della rete del 3-2.
Intanto perché è stato un gol strepitoso di un ragazzo che sta crescendo in modo esponenziale, solamente ha voluto a tutti i costi questa giocata, questo gol, ha aspettato il momento giusto, si è centrato 2-3 volte finché ha trovato il tempo per calciare, ha fatto un grandissimo gol che è chiaro ci danno 3 punti. Non era facile perché per merito di come si difende l'Empoli, come ho detto prima, non eravamo tutti nella miglior giornata, però l'energia, lo spirito che c'era dentro questa squadra faceva presupporre che l'avremmo cercata fino alla fine, e la prima giocata giusta l'avremmo potuta vincere. E devo dire, visti anche i pali, le occasioni, le situazioni create, insomma, siamo molto felici di questo.
Queste le parole di Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, giunta all'11ª vittoria consecutiva. Rete messa a segno da Charles De Ketelaer a 4 minuti dal termine del match. Il belga è arrivato al 5º gol in questo suo campionato, alla fine è stato premiato come miglior giocatore in campo, per cui ha parlato sì della sua prestazione, ma poi, come dire, stuzzicato, stimolato dall'inviato di DAZN, anche risposto a chi chiede a questa Atalanta adesso di non nascondersi più e di dichiarare il traguardo, un po' come i giocatori di biliardo, no? In quale buca vogliono andare a mettere la palla, ecco, se l'Atalanta possa effettivamente puntare allo scudetto. Ascoltiamo.
Sì, mi sento bene, penso che ho già giocato, abbiamo come squadra già giocato meglio, però anche in queste partite devi fare le gol e vincere.
De Ron dice che la parola scudetto non si può dire, però siamo sempre lì, i tifosi ve lo chiedono, voi avete la consapevolezza di questo desiderio e di questo sogno?
No, noi proviamo sempre a vincere le partite, siamo primi la prossima proviamo a vincere. È dicembre, allora non è neanche finito il girone d'andata, però siamo felici dove siamo, però ogni partita è difficile, continuiamo.
Quante volte hai sentito un giocatore dodging the bullet e rifiutarsi di dire la parola scudetto?
Questo lo sentiremo moltissime altre volte.
Ecco. Questo era il 23enne di Bruges, anzi direi di Brugge, visto che comunque è fiammingo, Charles de Ketelaer, che comunque ha imparato che in Italia la parola scudetto non si pronuncia.
E poi alle spalle delle prime due, in attesa che scendano domani in campo Inter e Fiorentina, riecco la Lazio, capace di ritrovare il sorriso al termine di una settimana turbolenta e nonostante le intemperanze dei tifosi del Lecce.
Sì, partita vinta in maniera un po' strana dalla Lazio, che dopo aver contenuto nel primo tempo il Lecce aveva trovato il gol del vantaggio nei minuti di recupero della prima frazione sul rigore trasformato da Castellanos, nella circostanza su calcio di rigore, il rigore assegnato perché il difensore del Lecce, il francese Gilbert, aveva praticamente salvato una rete certa della Lazio sulla riga con le mani, quindi non aveva impedito comunque alla Lazio di andare in vantaggio al riposo per 1-0, per di più con l'aggravante che poi il Lecce ha giocato a quel punto in inferiorità numerica. E nonostante inferiorità numerica, pronti via nel secondo tempo, Tata Morente al secondo gol consecutivo in casa ha pareggiato i conti con una fucilata di controbalzo da fuori area, ma non solo, il Lecce ha poi continuato a macinare gioco nonostante, come detto, l'inferiorità numerica, e ci è voluta la rete di Marusic all'87esimo per regalare alla Lazio il ritorno alla vittoria dopo la pessima figura contro l'Inter. Lazio che poi ha anche rischiato nel finale, perché Lecce è andato vicino al pareggio ben due volte colpendo anche una traversa. Alla fine, insomma, di fronte a tutto questo, il tecnico dei biancocelesti Capitolini ha voluto tirare fuori un po' di numeri inequivocabili, come per esempio il fatto che negli ultimi 12 mesi la Lazio abbia vinto 10 partite e che la prestazione con l'Inter faccia un po' storia a sé, perché anche in quel caso nel primo tempo la sua squadra era stata assolutamente all'altezza della situazione. Ascoltiamolo.
Questa squadra ha fatto in 58 giorni 10 vittorie. La squadra ha iniziato la partita con l'Inter in maniera perfetta. È come oggi, si rientra in campo su un calcio d'angolo respinto, questo tira un missile, prendi gol. Invece la squadra è stata bravissima, perché io prima della partita gli ho detto: attenzione, oggi dovete essere bravi a gestire l'episodio negativo, perché in quella maniera, con una squadra in inferiorità numerica così aggressiva, si rischiava anche qualcosa. Si rischiava anche di uscire dalla partita, invece la squadra è rimasta dentro la partita, e mai come oggi questa vittoria, secondo me, è stata ottenuta da un gruppo che sta lavorando, si sta applicando e sta cercando di stare a livelli che non è facile. Quindi ci godiamo questa vittoria, perché è stata presa in un campo difficile, complicato, e poi io ripeto, complimenti ai ragazzi, perché è un gruppo che sta lavorando e che sta dando soddisfazioni a tutti.
Marco Baroni, allenatore della Lazio. Dall'altra parte, l'allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, inevitabilmente dispiaciuto per la sconfitta interna al termine di una prestazione notevolissima dei salentini, che comunque con Giampaolo alla guida hanno ottenuto 7 punti nel giro di 5 partite. Ha voluto utilizzare una metafora, Giampaolo, per descrivere il suo stato d'animo, suo e della maggior parte dei tifosi del Lecce, dopo la sconfitta interna per 2-1 contro la Lazio. Ascoltiamolo.
Le emozioni, le sensazioni del dopo gara, dopo questo tipo di partita sono tante, le riflessioni, quello che ti lascia addosso. Io penso che la squadra abbia fatto una grandissima partita, la squadra ha fatto tutto per bene, spirito straordinario. Questo tipo di partita, di prestazione, con le difficoltà che abbiamo avuto, incontrato, con l'inferiorità numerica, con il valore della squadra avversaria, perché la Lazio ha il doppio dei nostri punti, quindi qualcosa significa. Con tutte le difficoltà, questo tipo di prestazione, se fosse stata, come dire, premiata o arricchita con un risultato positivo, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. È come l'onda perfetta, no? Del surfista. E sarebbe stato bellissimo.
L'onda quasi perfetta per il Lecce di Giampaolo, sconfitto in casa 2-1 dalla Lazio.
Intanto è terminato il posticipo della domenica sera, quello tra Monza e Juventus, per cui facciamo il punto della situazione, Dario, con risultati e classifiche.
Sì, giornata numero 17 che si è aperta con la vittoria del Milan al Marcantonio Bentegodi di Verona contro l'Hellas per 1-0, vittorie esterne anche per il Bologna a Torino 2-0, per il Napoli a Genova contro il Genoa per 2-1, come detto della Lazio al Lecce contro il Lecce per 2-1. Dopodiché nella domenica italiana Roma-Parma 5-0, Venezia-Cagliari 2-1, Atalanta-Empoli 3-2 e poco fa la Juventus è andata a vincere a Monza con il punteggio di 2-1. A segno nel primo tempo McKenny dopo 14 minuti, pari di Birindelli al 22esimo. Ascoltiamo il gol partita della Juventus, il secondo consecutivo di Nico Gonzalez, per la prima volta a segno in campionato con la maglia bianconera. Lo ascoltiamo raccontato dal telecronista di DAZN, Edoardo Testoni.
Cross molto lungo dall'altra parte, McKennie che ripropone, Birindelli ci mette il piede, palla lì, Locatelli prova a agganciarla e poi Nico Gonzalez è il più lesto di tutti a rimandare avanti la Juve, 2-1.
Questo dunque il commento della rete che poi ha deciso il match dello Power Stadium di Monza tra i Brianzoli e la Juventus. Ci sono ancora due partite che mancano all'appello e verranno disputate all'alba di domani, due match importanti perché vedono in campo l'Inter contro il Como e la Fiorentina contro l'Udinese. In classifica al momento guida l'Atalanta, quota 40 punti dopo 17 partite, poi Napoli secondo a 38, poi Inter e Lazio 34, ma l'Inter ha due partite in meno, Fiorentina e Juventus 31 e anche la Fiorentina ha due partite in meno, poi Bologna 28, Milan 26 e queste due squadre hanno una partita in meno, poi Udinese 20, Roma, Empoli e Torino 19, Genoa, Lecce 16 punti, Como, Parma e Verona 15 in zona retrocessione, Cagliari con 14 punti, Venezia con 13 e chiude il Monza di Alessandro Nesta a quota 10.
Ci prendiamo una pausa, Dario, che dici?
Proviamo, dai.
Dai, piccolissima pausa, un paio di minuti, anche meno, e poi torniamo sempre qui in diretta su SBS per proseguire il racconto di questa 17ª giornata di campionato. E sono le 8:50, proprio in questo istante state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast, oggi con Massimiliano Google e Dario Castaldo. Raccontiamo in questo momento la 17ª giornata di campionato di Serie A e riprendiamo dalle squadre in lizza per un posto nelle prossime coppe europee, ovvero Milan e Bologna.
Sì, cominciamo dal Bologna, è andato a vincere una partita sulla carta non semplice in trasferta a Torino contro i Granata. Invece è stata netta l'affermazione dei Felsine che si sono imposti per 2-0, nonostante nella prima frazione dopo 8 minuti Castro si fosse fatto parare da Milinkovic-Savic il tiro dal dischetto. Dopodiché nella ripresa ad aprire le marcature è stato dopo un quarto d'ora Thijs Dalinga, l'attaccante olandese prelevato dal Tolosa, da quello scopritore di talenti che è il direttore sportivo del Bologna Sartori, che però fino adesso non si era visto, appunto non ha praticamente aspettato la 17ª giornata per trovare la sua prima segnatura in Serie A, però era entrato in campo 20 secondi prima al posto proprio di Castro ed è stato lui a sbloccare il punteggio. Dopodiché a 10 minuti dal termine Pobega ha trovato il gol del raddoppio per il Bologna. A fine partita hanno chiesto all'allenatore dei Felsine, che sta facendo molto bene perché Vincenzo Italiano sta tenendo praticamente lo stesso ruolino, la stessa andatura di Thiago Motta, quella che lo scorso anno portò poi il Bologna al ritorno in Champions League. Dicevano, chiesto a Vincenzo Italiano che cosa avesse detto proprio all'attaccante olandese Dalinga nel momento in cui aveva deciso di metterlo in campo.
Sinceramente?
Sì, sì.
È ora che ci fai vincere qualche partita con qualche gol importante, con qualche segnatura che ci può portare grande soddisfazione. Ma il ragazzo ci è andato vicino tantissime volte, soprattutto in Champions ha avuto delle palle importanti, ma delle palle dove lui è stato bravo a dettare il passaggio, a muoversi negli spazi. E oggi è capitata questa palla, bravo Freddo a metterla dentro, e finalmente si sblocca anche Thaïs. Aspetto che per noi sarà importante, perché avere un centravanti in fiducia è tutta un'altra storia.
Tutta un'altra storia avere almeno un altro attaccante a disposizione della Bologna di Vincenzo Italiano, che come detto continua a guardare a una certa distanza la lotta per la Champions League, ma a consolidare una che potrà tornare utile per la qualificazione alle prossime coppe europee. Vive più o meno la stessa dimensione il Milan, anche se il clima è molto meno disteso a Milanello. Milan che però è andato a vincere a Verona per 1-0. Verona che era fatale nella storia del Milan, con due scudetti sfumati per i rossoneri al Bentegodi, quello della stagione 72-73 e ancora più clamoroso quello della stagione 89-90, ma il Milan viene da 6 vittorie consecutive adesso a Verona contro l'Hellas. Questa è stata firmata da Reinders, autore di un bellissimo gol su assist in profondità di Fofana a 10 minuti dal termine. Alla fine hanno chiesto conto all'allenatore del Milan Paolo Fonseca il perché di tante assenze, il perché di tanti infortuni, e lui ha fatto un po' la conta spiegando per quale motivo stanno mancando in questo momento tanti giocatori alla sua squadra.
Teo Hernandez non è infortunato, Rafa mi sembra che non è niente di speciale, Pulisic è arrivato infortunato della nazionale. Il problema che abbiamo avuto in questo momento è solo Morata e con una tossilite. Il problema che abbiamo avuto è solo stato con Musa e con Loftus-Cheek, perché gli altri sono cose che non possiamo controllare. Senza tanti giocatori, con il momento, ovviamente che sono soddisfatto con questa vittoria, che era lo più importante, anche perché è molto meritata, più una partita senza prendere gol, difensivamente con più stabilità, dobbiamo migliorare offensivamente, ma penso che è il momento anche della squadra.
Queste le parole di Paolo Fonseca, che ci ha tenuto a sottolineare che a suo avviso la vittoria fosse meritata. In realtà i numeri raccontano di un match molto più equilibrato per tiri verso lo specchio della porta avversaria. Comunque è stata una partita aperta fino alla fine, nella quale il Verona, che pure continua ad avere ampiamente la peggiore difesa della Serie A con 40 gol incassati in 17 partite, ha fatto assolutamente la sua bella figura, e quindi nonostante la sconfitta si è detto soddisfatto l'allenatore dell'Hellas Paolo Zanetti. Ascoltiamolo.
Due prestazioni ottime, ovviamente per quelli che siamo noi, abbiamo incontrato una squadra importante, ma la squadra oggi ha combattuto colpo su colpo, ha dimostrato carattere, corsa, ha anche costruito delle buone cose. Sicuramente ci è mancato probabilmente un pizzico di qualità che ha avuto il Milan, è l'unica sbavatura vera che abbiamo avuto noi. Però la partita è stata importante da parte nostra, credo che la strada sia tracciata.
La strada è tracciata, nel senso che questa squadra, se giocasse sempre così, potrebbe garantirsi la salvezza in Serie A.
E il menù della domenica italiana prevedeva anche due incontri salvezza, quello di Venezia e quello di Roma. Come sono andati, Dario?
Hanno vinto le due squadre di casa, Roma e Venezia, appunto. Roma che ospitava il Parma in questo match che era diventato complicato dopo la sconfitta di Como, aveva previsto un match con tanti gol, lo aveva detto in conferenza stampa pre-partita Claudio Ranieri. Ci sono stati effettivamente tanti gol, ma li ha segnati tutti la Roma. 5-0 il punteggio alla fine, con doppietta di Dybala, il primo dei due gol sul calcio di rigore dopo 8 minuti, e rete di Saelemaekers al 13° del primo tempo, tra l'altro su assist dell'altro esterno Angeligno, e poi reti anche di Dobbik su assist di Dybala al sesto minuto del secondo tempo, e altro rigore trasformato questa volta da Paredes alla mezz'ora del secondo tempo. Insomma, tutto bene per la Roma, che, curiosità, non ha fatto cambi, e su questo è stato un po' sibillino l'allenatore dei giallorossi Claudio Ranieri, non spiegando fino in fondo il motivo per il quale ha deciso di non operare nessuno dei cinque cambi previsti. Si è limitato a dire che tutti quelli che erano scesi in campo stavano facendo il loro dovere, quindi lui li ha voluti premiare, ma in genere c'è sempre un sottotesto, c'è sempre un messaggio a qualche giocatore e o alla società quando si opta per una strategia così anomala. Ma insomma, quando gli hanno chiesto se questa sia stata la miglior Roma della stagione, l'allenatore giallorosso ha risposto così:
ma non lo so se la Roma migliore, so che dobbiamo migliorare, c'era da cancellare quel secondo tempo di Como, i ragazzi l'hanno fatto, ci hanno regalato un buon Natale, e adesso sotto alla prossima partita andiamo fuori casa, e la Roma fuori casa non vince da aprile, sono 8 mesi, insomma, per cui c'è una Roma in casa e una Roma fuori casa, e questo non può e non deve avvenire, dobbiamo cercare di svegliarci e far bene anche fuori casa. Ciao Dario.
Lo salutiamo, no? Cioè, non salutato.
Non eri tu.
Era un saluto anche a te, cioè, nel senso, lì per lì, poi sono preso dalla fretta, si è limitato a salutare solo Dario. Però vabbè, comunque c'era un altro match salvezza delicatissimo, soprattutto per la panchina di Eusebio Di Francesco. Invece il Venezia è tornato alla vittoria dopo tante occasioni fallite e prestazioni ottime. Questa volta sono arrivati 3 punti, anche se forse è stato il Cagliari, soprattutto nel finale, a giocare meglio dei lagunari, che però appunto sono tornati alla vittoria. 2-1 il punteggio per la formazione veneta. Dall'altra parte, insomma, ascoltiamo Davide Nicola, allenatore dei Sardi.
Io credo che vedere le cose quando conquisti 3 punti tutte positive sia di fatto un errore, e allo stesso tempo quando arrivi da 3 partite fatte secondo me molto bene, vedere tutto negativo non è neanche positivo, perché non aiuta a... Devi essere specifico, e noi sappiamo perfettamente dove dobbiamo migliorare. È chiaro che la qualità con cui facciamo le cose alle volte è buona, ma manca sempre dell'aspetto finale, e quindi continuiamo a lavorare dando fiducia ai ragazzi e all'ambiente, perché io credo solo in quello.
Vedere tutto negativo non è positivo. Vi lascio questa massima di Davide Nicola, con la quale restituisco la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, poi la riprendiamo per rimanere insieme come sempre fino alle 10. Tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.